Ore 12:31, GR Parlamento, ed ora trasmettiamo l'evento, la parte dell'evento Salone della Giustizia che si è svolto il 27 ottobre, l'intervento di Sisto. Buon ascolto.
Allora, un ulteriore incontro a due, o face to face, come vedete scritto alle mie spalle. Un graditissimo ritorno, diciamo un amico del Salone della Giustizia, che è il senatore Francesco Paolo Sisto, esponente di Forza Italia.
Bentrovati.
Senatore.
Io sono molto lieto di essere qua, vi ringrazio dell'invito, nonostante diciamo le difficoltà logistiche, eccomi qua.
E poi ovviamente Davide Varì, direttore del Dubbio, che è il giornale nostro partner, media partner dell'evento. Oltretutto hai una giornata veramente dura, perché subito dopo dovrai moderare il dibattito proprio sulla giustizia penale.
Buonasera a tutti, è l'ultima giornata di questa importantissima edizione del Salone della Giustizia. Già ha presentato il presidente del Salone, Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario della giustizia, una personalità importantissima del mondo della giustizia, da anni segue la giustizia con grande competenza, con grande passione. Per noi del Dubbio è un punto di riferimento assoluto, insieme ad altri due o tre parlamentari. Grazie. Che seguono con grande credibilità la giustizia. È stato uno dei protagonisti della riforma Cartabia, poi ci spiegherà anche qualche dettaglio della riforma, e oggi è con una nuova maggioranza al governo, non è al governo, insomma, diciamolo, il suo nome era uscito anche come possibile ministro, dirò di più per i nostri.
Carlo Nordio
Nordio è bravissimo,
va benissimo,
questo le fa onore. Noi avevamo fatto un sondaggio, come lei sa, all'interno del Dubbio, e lei era uscito vincitore, insomma, anche con a distanza, anche rispetto al bravissimo Carlo Nordio, ma insomma queste sono facezie.
Diciamo, è stata indubbiamente una soddisfazione. Poi su uno dei miei giornali, tra virgolette, il Dubbio, senza dubbio è uno dei miei giornali, diciamo, di riferimento, più che giornali direi un luogo di riferimento, perché non me la sento di definirlo soltanto un giornale, è un luogo in cui si discute di giustizia. E direi che è un dibattito continuo. Il Dubbio è un giornale che ci dà questa, è un luogo che ci dà questa possibilità di discutere continuamente di giustizia, un work in progress direi importantissimo anche per il polso della giustizia nel nostro paese. Quindi complimenti, direttore, glielo dico, no, glielo dico sinceramente.
Troppo buono, non siamo abituati a tutti questi complimenti, di solito ci chiamano per
sa, ma dopo una certa età c'è una pericolosa tendenza a dire la verità, che io purtroppo
benissimo, io la porto subito, finiamo con le bontà, la porto subito sull'attualità politica. Vorrei, prima di entrare nel tema della giustizia, vorrei dare un giudizio sul primo discorso da premier di Giorgia Meloni, un giudizio politico. Come se l'è cavata, secondo
te? Esame di maturità ampiamente superato, se si potesse dire 60, 60esimi o 110, con lode. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere un premier vero, un discorso a 361 gradi, puntuale in ogni passaggio, addirittura più puntuale nelle repliche, addirittura quando si vede, insomma, il politico non lo si vede su quello che in qualche modo, anche se lei ha parlato ampiamente a braccio, integrando lo scritto con degli interventi, però ha dimostrato, come posso dire, una stabilità individuale per garantire poi una stabilità di compagine. Mi ha colpito molto la rapidità con cui ha formato il governo, perché questo è un segnale forte per gli italiani, cioè dire io sono in condizioni rapidamente di darvi un governo, la capacità, secondo i principi dell'economia dello scambio, di individuare le utilità marginali più rilevanti in fila, giustizia compresa, di cui ha parlato ampiamente. Poi ieri c'è stato al Senato un intervento dell'ex procuratore Scarpinato che in qualche maniera ci ha riportato un po' indietro, no? Ci ha riportato
mi dia un giudizio su quello scambio di battute, perché Scarpinato, lo ricordiamo a chi non ha seguito il dibattito, Scarpinato ha fatto riferimento al mondo ex neofascista, riferito insomma.
Guardi, le dico sinceramente, io l'ho trovato un po' vintage come intervento.
Sicuramente vintage quello.
Cioè tornare indietro alle conflittualità fra pubblici ministeri arrabbiati e politica e giudici, non c'è più tempo. L'Italia non si può più permettere guerra di religione, e non si può scambiare l'aula del Senato come se fosse un'aula di tribunale o di corte di assise. Noi abbiamo bisogno di riappacificare il cittadino con la giustizia, quindi avvocati, magistrati, politica, tutti insieme i migliori, nel senso i più disposti a dialogare per scrivere una giustizia nell'interesse del Paese, in un momento molto difficile per il Paese, in cui la giustizia non può diventare un argomento divisivo. Quindi massima tranquillità, massima pacatezza, equilibrio. Ecco, ieri Scarpinato mi ha riportato un po' indietro. Forse serve anche per evitarle quelle cose, no? Cioè avere qualcuno che te le ricorda vuol dire che le devi tenere ampiamente lontane dagli interessi del Paese.
Il tema di Scarpinato, che appunto procuratore, è stato procuratore generale a Palermo, sì, adesso in pensione, quindi eletto tra le file dei 5 Stelle, insieme a un altro procuratore importante che è Cariero De Rao, quindi insomma i 5 Stelle hanno fatto una scelta.
Questa volta pensionati, però tutti pensionati, per evitare poi la riforma che noi abbiamo scritto che sulle porte girevoli mette finalmente un punto fermo. No?
In cui, spieghiamo, le porte girevoli tra toghe politiche, insomma, questo andirivieni.
Era il fatto che tu potessi entrare in politica, poi tornare a fare il giudice, ovviamente in barba ai principi di autonomia e indipendenza, ma soprattutto imparzialità e terzietà. Insomma, non si può pensare che chi è stato così nettamente in politica poi possa far finta di niente. Ecco, con la riforma dell'ordinamento giudiziario non si fa più finta di niente. Ecco,
questo diciamo. Senta, io la porto su una polemica, però vediamo un po' se riusciamo un po' a scalfire questa unità della maggioranza.
Sì.
La Premier Giorgia Meloni ha fatto un discorso sulla giustizia, giustamente, insomma, non centrato sulla giustizia, perché i temi ovviamente sul tappeto sono tanti e gravissimi di natura economica. Sulla giustizia, soprattutto nelle repliche, insomma, ha immaginato una giustizia molto, tra virgolette, mi consente, carcerocentrica. Come dire, insomma, ci sono problemi nelle carceri, costruiamo più carceri. Su questo forse lei, forse Italia, ha qualche sfumatura diversa. Forse anche il ministro Nordio parla di depenalizzazione, quindi di un intervento diverso. Lei come la vede?
Ma io non credo che costruire più carceri significhi più carcere. Può significare un carcere migliore anche. Cioè, noi dobbiamo pensare che il nostro articolo 27 è perfettamente bilanciato. Una pena che deve essere ovviamente afflittiva e punizione, chi ha sbagliato comunque deve subire le conseguenze del suo errore, ma anche rieducativa. Le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. In questa tensione verso la rieducazione c'è una compatibilità fra il profilo afflittivo e il profilo rieducativo. È chiaro che se io ho una pena non gravissima, ma devo rimanere in carcere un po' di tempo, poi devo tornare nel tessuto connettivo della realtà, e quindi è giusto che sia preparato, che il carcere non sia peggiorativo della situazione del singolo, ma lo induca a essere pronto al rientro poi nella società. Insomma, il senso di umanità non deve mai abbandonare anche il momento afflittivo. Questo non mi sembra che sia confliggente con ambienti migliori, ambienti più ampi. Ci sono, come lei sa, dalla Torreggiani in giù, delle situazioni drammatiche nelle nostre carceri, tant'è che ha detto il ministro Nordio che il problema carcerario è uno dei primi problemi del nostro paese. Cioè, bisogna garantire una umanità anche della sanzione, ma questo non significa incompatibilità con quelli che sono i valori costituzionali. Noi abbiamo parlato molto spesso non di edilizia carceraria, ma di architettura carceraria, proprio per sottolineare la necessità che l'ambiente sia idoneo a garantire sia il momento punitivo, ma anche il momento rieducativo.
Non pensa però che il carcere debba essere forse l'estrema ratio, diciamo, la punizione massima, forse con troppa facilità?
È già scritto nel codice, per essere precisi, ma nella riforma Cartabia, che entra in vigore, lo ricordo, il 1° di novembre, è scritto con molta chiarezza. Cioè, vi sono delle misure alternative, che sono diventate pene alternative, che il giudice può anche irrogare immediatamente nel merito. Una volta erano soltanto tipiche della fase esecutiva della pena, ora anche della fase irrogatoria o irrogativa o dosimetrica della pena. Quindi mi sembra che il passo avanti c'è stato. Il carcere non solo è estrema ratio, ma non è l'unica pena vera, cioè sostanzialmente è una delle possibili pene, per cui anche a fini deflattivi, per evitare che gli istituti carcerari scoppino, immaginare delle forme di diversificazione della sanzione più efficaci, perché si scontano subito, credo che sia stata una scelta estremamente utile e anche intelligente, perché poi in questa diarchia fra libertà e carcere si consuma molto spesso l'attesa di un carcere o la pretesa di libertà in situazioni che, per la lunghezza dei processi, vedono l'imputato della pena definitiva molto diverso dall'imputato che ha commesso il reato, e questo non va bene, certo. Cioè non è corretto che chi ha commesso il reato cambia, diventa una persona diversa, diventa magari nettamente migliore e poi subisca la sanzione come se questo tempo non fosse passato. Mi sembra che questo significhi dare alla pena anche una funzione effettiva, cioè la pena deve incidere sul soggetto che ha commesso il reato, ma tenendo conto di quello che è anche diventato.
Sicuramente drammatico per quanto riguarda i suicidi in carcere, abbiamo avuti già credo più di 60, è praticamente la quota dello scorso anno. Quindi vuol dire
anche fra la polizia penitenziaria, attenzione.
Anche assolutamente,
su questo
l'ambiente carcere.
Ecco, l'ambiente carcere vuol dire tutelare la polizia penitenziaria, che eroi, perché loro hanno delle situazioni molto, molto difficili. Ogni anno va in pensione più gente di quanta se ne riesca ad assumere, quindi si assottigliano il carico che è di uno stress pazzesco. Aumenta perché diminuiscono i numeri, quindi grande attenzione alla polizia penitenziaria, attenzione anche al trattamento dei detenuti, sono situazioni che vanno curate entrambe perché possa essere il mondo carcerario non un mondo diverso ma un mondo che in qualche maniera risente anche di quella che è la realtà di coloro che sono liberi, cioè non deve essere un luogo di inciviltà rispetto alla civiltà, ma un luogo in cui vi è un rapporto corretto fra chi ha sbagliato e chi deve ricevere una sanzione, ma nella prospettiva sempre del rientro nel circuito poi di coloro che meritano di stare in un paese assolutamente normale.
Diamo un altro dato sull'importanza poi della riforma di cui parlava lei, chi usufruisce di pene alternative ha possibilità di reiterare il reato molto molto inferiore a chi invece sì. Sconta la propria pena in carcere. Questo
il problema diventa sociologico, è chiaro che il reato si può innestare in tanti momenti della propria vita, può essere un momento di distrazione, di difficoltà, una scelta diciamo verso la criminalità o una scelta di ripudio di determinate i reati hanno matrici, basti pensare alle varie tipologie di elemento psicologico, dal dolo al dolo d'impeto, al dolo di proposito invece quando tu deliberatamente insegui il fine illecito, alla colpa in cui l'evento è contro l'intenzione addirittura e deriva da imprudenza, imperizia, negligenza, cioè voglio dire proprio la variegatura dell'elemento psicologico dall'idea di una diversità di trattamento a seconda del singolo reato, e invece questa livella che dovrebbe trovare nella sanzione o nella ipersanzionabilità la sua giustificazione è proprio contraria sia alla Costituzione sia al Codice Penale. Mi sembra che aumentare, incrementare la ospitalità nelle carceri non significhi affatto ridurre alla dicotomia libertà-carcere il problema, anzi potrebbe essere un modo forse per assicurare un miglior trattamento ai detenuti in luoghi più idonei.
E anche più sicurezza, chi beneficia appunto di una chi non va in carcere diciamo ha meno possibilità di reiterare il reato e i cittadini sono più sicuri, quindi diciamo conviene a tutti diciamo questa
sì, io ripeto non sono convinto, mai stato convinto, ma d'altronde il garantismo di Forza Italia è noto, noi siamo nati nei principi costituzionali, anche ieri il Presidente Berlusconi ha fatto un discorso al Senato secondo me di altissimo profilo da statista consumato, qualcuno lo dice ma io dico mai consumato, userei questa espressione sempiterno, ma in cui ha affrontato il tema della giustizia sia pur molto rapidamente segnalando la necessità di una riforma nell'ambito della nostra abitudine al garantismo, è chiaro che tutti questi temi acquistano una rilevanza fondamentale, i principi della personalità, della responsabilità, del giusto processo, della ragionevole durata, la presunzione di non colpevolezza che ha trovato anche in quest'ultima fase un punto di importante di conferma nel dato che le conferenze stampa non possono più essere, come posso dire, degli show.
Ne abbiamo parlato
maniera.
Lungo qui al Salone, sono informatissimi ormai sulla
sì, voglio dire, ecco, è una.
Sta funzionando questa nuova legge?
Sta funzionando perché no, al di là delle formule che ormai sono entrate nei comunicati delle procure, salva la difesa che potrà affermare che non è poco. Non è poco perché anche pronunciare, le parlo di una cosa recentissima, una misura cautelare importante annunciata con un comunicato in cui ad ogni piè sospinto era scritto questo è il parere del GIP e del pubblico ministero, salva l'interlocuzione della difesa che potrà dimostrare la mancanza. Certo. Quindi tener conto che nell'algebra del processo c'è un'accusa, c'è un GIP, ma c'è anche una difesa che potrà successivamente dire la propria, a me sembra un passaggio non soltanto formale.
Ne parleremo tra l'altro nel prossimo appuntamento del Salone, quindi abbiamo già messo un po' di carne al fuoco per il prossimo appuntamento. Io la porto su un altro tipo, sì, di reato invece, che sempre il ministro Nordio ha messo immediatamente sul tappeto, che riguarda i cosiddetti colletti bianchi, diciamo così, una parte, sì, dei colletti bianchi. Parlo dell'abuso d'ufficio. Il ministro Nordio vuole eliminare l'abuso d'ufficio, ovvero quella norma.
Un vecchio pallino, diciamo.
Un
così,
vecchio, ma anche un suo vecchio pallino?
Del mio partito, voglio dire. Noi abbiamo una.
Quindi trova una strada.
Ma voglio dirle perché io sono convinto. Certo. Non è una scelta soltanto abrasiva, non è una, come posso dire, una new entry per fare scena, ma deriva da una riflessione estremamente profonda. Questo reato nasceva come interesse privato in atto di ufficio, il 324, in cui si discuteva a un certo punto se l'interesse pubblico, ove coincidente con quello privato, potesse essere sufficiente a legittimare comunque il reato. Se poi alla fine, dopo tanti sforzi, si è detto di no, perché se c'è un interesse pubblico, quello mangia come un Pac-Man, no? Si mangia l'interesse privato e quindi non c'è il reato. L'abuso di ufficio in realtà è una superfettazione, una sublimazione patologica della, diciamo così, patologia dell'atto amministrativo. Un atto amministrativo che può essere inficiato da vizi di legittimità, ci può essere
incompetenza. Parliamo di sindaci, governatori,
sì,
amministratori locali.
Eccesso di potere può essere illegittimo, certo. Quindi c'è un atto così fortemente illegittimo che addirittura può avvantaggiare qualcuno, se scritto per avvantaggiare qualcuno, per danneggiare qualcuno, faceva scattare dal fronte della patologia amministrativa, si andava a quella di matrice penalistica. Il vero problema è che nel nostro paese, caro direttore, la pena non è il reato, ma è la pendenza del processo. C'è un pubblico amministratore che teme di andare sotto processo, anche infondatamente. E, non so se li gioca a tennis, quando si gioca a tennis ogni tanto ti vede il braccino, no? Cioè, hai difficoltà a tirare il colpo perché sei un po' bloccato.
Frenato, ecco. Impaurito.
Io la chiamo burocrazia difensiva, cioè sostanzialmente quel fenomeno che prende il pubblico amministratore che per timore di non fa.
La paura della firma.
La paura della firma qualcuno la chiama, io facendo il parallelismo con la medicina difensiva la chiamo burocrazia difensiva, ma sono un po' fissato.
Spieghiamo a chi ci ascolta. Evitare guai giudiziari,
per evitare che qualcuno,
un sindaco,
magari consapevole che la cosa è corretta, ma pensando che qualcuno la può ritenere non corretta, tu non la fai.
Certo.
E questo ovviamente blocca l'economia, blocca i diritti dei cittadini, blocca tutto quello che invece correttamente dovrebbe essere raggiunto nell'interesse pubblico. Ma adesso il reato ha subito, con una riforma, aspetti che lo cerco, eccolo qui, con una riforma del 2020, la 76 del 2020, quella Conte cosiddetta, e il reato ha subito un ulteriore smottamento verso il basso, una riduzione dell'area della rilevanza penale, perché laddove il pubblico amministratore possa scegliere fra una condotta e un'altra, il fatto non sussiste. Anche, dice la Cassazione, recentissime sentenze, anche se la finalità fosse illecita, ma tu puoi scegliere fra una condotta e un'altra, fra un comportamento e un altro, il fatto non sussiste. Allora è rimasto in macerie questo reato, cioè ci deve essere un'unica condotta possibile, insomma, diciamo, le ipotesi di responsabilità si sono ridotte veramente al lumicino.
Spieghiamo allora, anche il legame, il combinato disposto con la Severino, i sindaci e i governatori che dovessero essere.
Ci arrivo tra
è importante.
Ci arrivo tra un attimo, perché sennò
prego,
diciamo.
Prego.
Ecco, allora, poiché il reato è ridotto veramente a poca cosa e le ipotesi si sono notevolmente rarefatte, tenerlo in piedi autorizza solo che? Autorizza la possibilità di indagare il pubblico ufficiale con scarsissime possibilità che si vada in buca con una sentenza di condanna, e quindi diventa più un danno per la pubblica amministrazione che un vantaggio per il giudice penale o per il sistema penale. In queste condizioni è più utile lasciare all'atto amministrativo patologico la possibilità di essere disapplicato con un ricorso al TAR, con un intervento,
certo,
che può essere anche in autotutela da parte della pubblica amministrazione. Mi sembra molto più utile che, anziché appesare appesantire, ingigantire, bloccare, paralizzare, rallentare i percorsi della pubblica amministrazione, con un timore che delle volte raggiunge, come proprio per la medicina difensiva, dei paradossi assurdi. Ci sono procedimenti amministrativi che rimangono pendenti per mesi, qualcuno anche per più che per mesi, perché c'è questo timore che magari un esposto del controinteressato alla procura possa comportare una pendenza di un procedimento per abuso d'ufficio. Per quanto concerne poi la Severino, e rispondo subito, il tema non è diverso, perché in realtà se c'è una parte la Severino su cui bisogna riflettere è quella che disapplica il ruolo dei pubblici amministratori ove condannati in primo grado, e qui c'è una presunzione di non colpevolezza, ne abbiamo
Speriamo
parlato.
Speriamo bene, allora la Severino per i governatori, solo per i governatori e sindaci, per i parlamentari va al terzo grado.
Solo per i sindaci.
Al primo grado del giudizio permette, anzi obbliga, la sospensione di governatori e sindaci.
Sì, poi
magari nel frattempo successo, non sono più sindaci.
Sì, il dato
qui c'è anche un portato democratico,
no, c'è un portato
stati eletti dai cittadini.
C'è un portato democratico e c'è un portato costituzionale, perché è evidente che se c'è una presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva,
certo,
c'è una distonia fra questo immediato intervento di una sentenza soltanto di primo grado, finché io mi auguro che il nostro paese rimanga legato ai tre gradi di giudizio, e chi ne volesse abolire qualcuno, diciamo, in qualche maniera pensa di raggiungere l'efficienza sottraendo garanzie. Un teorema pericolosissimo, un'equazione certo, inaccettabile. L'efficienza deve essere frutto del miglioramento dell'offerta e non della riduzione della domanda.
Questo ci tranquillizza, caro.
Ma guardi, per me questo è un principio inscalfibile. Non c'è dubbio. Quindi vogliamo rendere il processo più efficiente, miglioriamo l'offerta.
Certo.
Io per esempio ritengo che sia indispensabile raddoppiare il numero di giudici. Noi abbiamo un numero di giudici inferiore a tutta Europa probabilmente. E quindi far crescere i numeri della magistratura. Lei pensi che in Cassazione ci sono magistrati che sono costretti per i numeri a scrivere più di 400 sentenze all'anno di Cassazione? Questo vuol dire che quale può essere la qualità di chi scrive più di una sentenza al giorno di Cassazione? Molto difficile, saranno bravissimi, saranno dei Nembo Kid o dei Nembo Woman, Batman o Batwoman, non lo so, non ho idea, però in qualche maniera è difficile pensare ad una giustizia qualitativa quando i numeri ti riempiono scrivanie, probabilmente anche il tempo che tu hai per dedicarti, diciamo, puntualmente al compito di scrivere delle sentenze importantissime che sono le sentenze definitive. Ma questo vale anche per le corti di appello, la situazione è identica. Ne parlavo l'altro giorno ad un convegno, mi diceva il magistrato responsabile dell'ANM, della Corte di Appello di Bari, che in Corte d'Appello portano 40 sentenze ad udienza. 40 sentenze, insomma, capisci, 40 processi, 40 sentenze, vuol dire che il carico diventa... Ecco, io penso che da questo punto di vista, tornando a noi, la necessità di rispettare la presunzione di non colpevolezza debba coinvolgere anche una profonda riflessione su quella parte della Severino che a me non sembra proprio allineata con la presunzione di non colpevolezza. Si può intervenire magari lasciando qualche reato gravissimo, reati di matrice mafiosa per esempio, su quelli certo, credo, come accade, anche qui c'è una storia nel nostro sistema, il doppio binario fra reati comuni e reati mafiosi c'è sempre stato, quindi troverebbe anche un addentellato sistematico quello di distinguere i reati comuni da quelli mafiosi. Su questo si deve ragionare, sono convinto che compatibilmente con i tempi e con una riflessione e confronto, che è un altro metodo che a mio avviso il governo e il Parlamento deve seguire, cioè riflettere con competenza sui temi. Guardi, il diritto è un po' come la medicina, nessuno può entrare in sala operatoria se non è un chirurgo. E qui qualcuno, magari senza essere un chirurgo, c'è entrato e ha cercato, io guardi, non è che quell'emendamento sulla prescrizione piombato nottetempo me lo posso dimenticare, il 111 strappato in un anno con uno schiocco di dita alla Mary Poppins, in cui è successo di tutto e di più, tempi ormai dimenticati, la parte del governo Draghi ci ha riportato nelle competenze in qualcuno che più o meno sa quello che fa,
insomma, ha cercato di aggiustare le cose,
beh, insomma, voglio dire,
non del tutto ancora, però insomma un po'.
Guardi, non c'è nulla di perfetto, per fortuna tutto è perfettibile, e se ci sono delle situazioni su cui porre rimedio bisogna avere soltanto, come dicono i saggi, la capacità di fare il passo indietro. Questo anche in politica non è secondario, non bisogna avere degli certo, obiettivi fissi, perché quello non va bene, si fa soltanto male al paese.
E la porto su un altro tema e slogan di Berlusconi, che io condivido in pieno: inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Ma, guardi, ci spieghi questo... intanto la proposta e ovviamente i motivi per cui lei...
La proposta è molto semplice e deriva da quell'oltre ogni ragionevole dubbio introdotto nel codice di diritto penale. Il momento in cui c'è un giudice che ti ha assolto, ritenendo che quindi ci sono gli elementi per assolverti, dare al PM la possibilità di appellare, perché può sempre proporre il ricorso per Cassazione, questo va detto, ai sensi del 111, per fortuna quel 111 non ce lo tocca nessuno, è possibile comunque proporre sempre ricorso per Cassazione, appellare una sentenza va in rotta di collisione con questo principio, quindi è anche, tra l'altro, bisogna dirlo, questo ha anche un effetto da eterogenesi dei fini, cioè nel senso che rende il giudice che ti deve assolvere anche più responsabile, perché se il giudice che ti deve assolvere sa che il PM non può proporre appello, ci pensa bene prima di assolvere, certo. Quindi non ha soltanto una funzione salvifica tout court, ma anche una funzione di responsabilizzazione del giudice. Io su questo sono particolarmente attento. Questa deve